Io avevo inizialmente l'intenzione di sapere, di chiedervi, di dirmi qual era la domanda con la quale eravate qua. Ognuno ha la sua di domanda e sono domande spesso che non c'entra niente l'una con l'altra. Per esempio, c'è uno che dice: ma io ho sempre scritto male, voglio scrivere meglio. E questa è una domanda. Un'altra domanda è: ho un grande romanzo dentro di me. Voglio essere aiutato a tirarlo fuori. Questa è un'altra domanda. Un'altra domanda è: scrivere mi è sempre venuto bene e vorrei sapere cosa farmene di questo dono che ho. Per esempio, io appartengo a una famiglia in cui tutti scrivevano bene. E quindi probabilmente lo scrivere bene era un dono, così apparteneva al DNA, non lo so. Quindi anche individuare il dono, dire per esempio questo qui ha il dono della scrittura, non è tanto facile. Non è tanto facile perché a volte sembra che uno ce l'abbia, invece non ce l'ha. E a volte viceversa sembra che uno non ce l'abbia e invece ce l'ha. Il mio amico pittore sostiene che il primo segno che uno ha un dono, lui parlava dei pittori. Diciamo, il primo sintomo di un dono non è tanto la capacità di disegnare, saper disporre bene i colori su una tela o tutte queste cose qui. La prima caratteristica del dono, cioè, è il bisogno di coltivarlo. Quindi io penso, per questo poi ho rinunciato a farvi questo interrogatorio, perché ho pensato che fosse ultimamente inutile, nel senso che qualunque sia la domanda che muove uno, no? E le domande sono tutte giuste e tutte sbagliate allo stesso tempo, e dopo vi dirò perché, cioè le domande di questo tipo, voglio dire, non sto parlando delle domande in generale. Però qualunque sia la domanda specifica che vi muove, voi siete qui. E secondo me il fatto che uno si muova, faccia un sacrificio, poi avete visto che brutto tempo è venuto, quindi sfidando anche il brutto tempo, è segno che c'è questa domanda. E questa domanda, al di là delle domande specifiche, questa domanda più profonda, è la vostra presenza stessa. Questo c'entra molto con la scrittura. Io vi confesso che col passare degli anni, adesso però non entra più nessuno, eh? Va bene. Falli entrare. Perché se continua a entrare la gente, sennò poi non si può più lavorare, non si può più dire niente, perché bisogna interrompersi sempre. Dicevo, io confesso che col passare degli anni mi risulta sempre più difficile parlare della scrittura. 20 anni fa tanto 20 anni fa era un'epoca diversa, era un'epoca molto più teorica, dove le teorie e il teorizzare avevano più spazio. E io di teorici ne ho letti tanti, ne ho digeriti tanti, ne ho amati e alcuni li amo ancora tanto. E poi così mi piaceva riflettere, riflettere, diciamo, usando parole della riflessione sul mio lavoro di scrittore, sulla mia scrittura. Col tempo mi sono reso conto che poi in realtà dentro questo c'è un inganno. L'inganno sta nel fatto che poi uno scrittore non parla della scrittura normalmente, cioè uno è giusto che parli di quello che fa e del contenuto di quello che fa. Il contenuto della scrittura non è la scrittura stessa, il contenuto della scrittura sono volti, destini, città, case, alberi, montagne, pianure, il mare, le navi dentro il mare, tutte gente buona e gente meno buona, sentimenti buoni e sentimenti cattivi. E tutto quell'intreccio, e tutto quel guazzabuglio, tutto quel marasma che ne viene. E quindi è di questo, sarebbe più bello parlare di questo. Quindi non del romanzo, non della scrittura letteraria, ma di tutte queste cose belle, no? Molto più belle, cioè molto più bello parlare di una passeggiata a New York, di quello che si può incontrare, diciamo, andando dove ci tocca andare o dove ci piace andare, che non... Che non un discorso sulla scrittura. Tuttavia ci sono evidentemente alcuni buoni motivi per farlo, no? Braga la volta scorsa aveva detto che nelle sue esercitazioni vi obbligherà a non usare gli avverbi. Vi ricordate? Aveva detto così, giusto? Quindi se voi scrivete, che so, dove sei? Sono qui sotto. Disastro. Avete usato 3 avverbi, cioè cose, no? Per questo io gli avevo detto, ma forse gli avverbi di modo, no? Quelli che fanno mente, naturalmente, veramente, simpaticamente, accidentalmente, eccetera, no? Allora lì capisco che bisogna limitare, invece proprio niente avverbi. Però diciamo nel suo metodo, che io non adotterei, ma secondo me questo non ha molta importanza. L'importante è qualunque metodo noi seguiamo, prima di tutto è di seguirlo, per cui se Braga vi dice di far così dovete farlo, no? E adesso io vi voglio dire la buona ragione per cui vale la pena di farlo, così come varrebbe la pena di fare altre cose se ve le chiedessi io, no? Invece mai quello che poi fa le esercitazioni è lui. E quindi volevo dire 2 parole sul metodo, perché secondo me sono parole utili, poi sono cose che generalmente non ci si dicono, no? Facciamo un esempio. Prendiamo un'altra arte, il teatro. Cosa è necessario perché ci sia del teatro? Per esempio, se una persona entra in questa stanza vuota, la attraversa e poi esce, c'è del teatro? No. Sì, però ci sono 2 persone. Una, mettete che è seguita, che è seduta qui. Mettete, io sto seduto qui e vedo uno che entra, fa quello che deve fare e esce, attraversando la stanza. C'è del teatro? Sì. C'è del teatro perché c'è l'incontro di 2 azioni. L'azione di quello che entra attraverso la stanza e esce, è l'azione di me che lo guardo. Quindi in teatro, chi di voi conosce il greco sa che viene da teauma, è greco che vuol dire guardare. Cioè si realizza quella che è la caratteristica minimale del teatro, cioè che ci sia qualcuno che guarda qualcosa. A questo punto però chiediamoci, mettiamo che io continui a essere lo stesso spettatore e uno di voi sia il regista di uno spettacolo che consiste in un uomo che entra attraverso la stanza e esce, cioè la stessa cosa, solo che rispetto a prima non è una cosa casuale come il ragazzo che è entrato prima e è andato là dietro, no? Ma mettiamo che invece sia un'azione voluta. Allora, in questo caso, il regista che istruisce l'attore su come deve fare entrare in questa stanza e attraversarla, dovrà preoccuparsi di un po' di cose, di cui invece l'azione naturale non si preoccupava. Per esempio, dovrà preoccuparsi di come è vestito questo, di come sono le sue scarpe, di come cammina, di come è pettinato, del suo aspetto fisico, della sua andatura, della luce che c'è. Perché? Perché sta cercando di allestire un effetto che tutto questo insieme di cose dovrà avere su di me che guardo. Allora in questo caso non gli basterà dire tu entra lì, attraversa ed esci. Perché se io voglio fare del teatro, il mio problema è quello di trasmettere in chi guarda qualcosa di preciso. Cioè io voglio, non mi basta che lo spettatore veda qualcosa che viene chiamato, che so, l'Amleto di Shakespeare. Quello che mi è necessario è che lo spettatore veda quello che ho visto io. Cioè, la comunicazione artistica non è come la comunicazione giornalistica. Tal giorno, eccetera, no? Voi avete visto per esempio questa storia di adesso di Molfetta, di quei 5 operai che sono morti per l'esalazione di zolfo, no? E erano 4, sono diventati 5 oggi. L'ANSA, no? Comunica la notizia così, è morto il quinto operaio, Naturalmente questa vicenda è così terribile e induce una tale quantità di riflessioni drammatiche su molte cose, non solo sulla situazione del lavoro, ma su molte altre cose, che diciamo la notizia basta. Però diciamo il giornalista non è uno che vuole produrre dei sentimenti, soprattutto il giornalista non vuole che il lettore, cioè non ha tutto questo tempo, il giornalista deve dare una notizia, dire tal giorno nel tal posto è successo questo e quest'altro. Il giornalismo è questo, no? Quando si nelle vecchie scuole di giornalismo si dice cos'è il giornalismo? Il giornalismo è la risposta alla domanda chi, come, dove, quando e perché. Questo è l'ossatura, questo lo dicevano i vecchi cronisti, adesso non si insegna più neanche questo. Comunque, infatti ci riempiono di stronzate, no? Cioè io, per me un grande emblema, questo lo dico sempre, se qualcuno l'ha già sentito non me ne importa niente, quando ci fu la prima guerra del Golfo, ricordo che alla fine di questa guerra andò in televisione, ma per giorni, l'immagine di un cormorano completamente impiastricciato di petrolio. E dice, ecco, questa è l'immagine emblematica della guerra del Golfo. E passò sulla televisione come un'immagine emblematica. Dopo un po' di mesi si seppe che questo cormorano era stato filmato in Venezuela. No? Questo per dire, insomma, quando chi fa informazione diciamo gonfia le cose in modo che le cose non dicano più quello che devono dire, ma dicano quello che vuole lui, no? Ma diciamo queste sono degenerazioni. Il vecchio giornalista era uno che diceva, le domande sono quelle, voi quando fate un pezzo dovete rispondere sostanzialmente a quelle. E invece un artista vuol fare un'altra cosa. Cioè l'artista è uno che vede qualcosa dentro di sé, qualunque cosa sia. Non chiedete mai a uno scrittore se quello che scrive se l'ha inventato o se l'ha preso da fatti reali. Perché secondo me è una domanda priva di senso. Cioè molte cose che ho scritto io, ma molti altri scrittori dicono lo stesso, io non me lo ricordo se l'ho preso da fatti reali o meno, perché secondo me è cioè è un interesse nozionistico, perché la realtà che uno ha davanti è il testo, è quella cosa lì, è quel libro lì, è quella storia lì scritta così. Volta scorsa Paccagnini diceva, tu parli di racconto, diceva, ma io parlo di storia. Attenzione, che storia e racconto sono due cose che non c'entrano niente una con l'altra. Uno può avere una bellissima storia e scrivere un pessimo racconto. Uno può iniziare senza avere nessuna storia da raccontare e scrivere un grande racconto. Quindi, cioè, stiamo attenti. Lui parlava di storia, a me le storie interessano poco. Non perché non siano, cioè è bello leggere una bella storia, però non è quello che conta. Secondo me non è la prima cosa che conta. La prima cosa che conta è che un artista vuole che qualcun altro veda quello che vede lui. E in questa azione un artista, sia egli un pittore, uno scrittore, un regista cinematografico o teatrale o qualunque altra cosa, deve prendere la cosa che lo tormenta. Mettete, per esempio, io molte volte scrivo per ossessioni, c'è un'immagine, una storia, un volto, un pezzo di vicenda che mi perseguita per un po' di tempo, fino a che dico, vabbè, proviamo a scriverlo. Prima cerco di dimenticarmelo di norma, dopodiché quando vedo che non riesco a dimenticarmelo lo scrivo, mi metto lì a scriverlo. E cerco di dimenticarlo, la dimenticanza è metodologica, cioè nel senso che se una cosa me la dimentico vuol dire che non stava attaccata, no? Mentre se invece tu continui a pensarci, insomma, tu dici, ecco, se questa scena continua a venirmi in mente, evidentemente dentro questa scena c'è qualcosa con cui devo fare i conti, no? Però magari non lo so ancora bene quali sono questi conti. Io racconto sempre di una volta che attraversando la mia viale dove abito vedo un ragazzo con la faccia un po' da scemo che se ne stava imbambolato così guardando nel vuoto, no? Poi proseguo e passa una ragazza carina e la incrocio, diciamo, intercetto la sua figura che cammina nell'istante in cui questa si accorge che c'è quell'altro tipo. Si ferma, gira la testa e viene illuminata da un sorriso cattivo. E allora attraversa la strada e va verso di lui. Dopodiché io me ne vado via, no? E solo che resto con questa scena che ho catturato. e di uno con la faccia da scemo, di una ragazza con la faccia invece più intelligente che si ferma e viene illuminata da questo strano sorriso, non benevolo, un po' beffardo, e si dirige verso questo qui. Poi naturalmente non posso andargli dietro, sentiamo cosa vi state dicendo, no? E quindi proseguo per la mia strada. Resta il fatto che questa storia qui poi a questa scena ho continuato a pensare. E pensa che ti penso, mi sono detto, vabbè, evidentemente c'è qualcosa, cioè, come dire, io non avendo molto amore per la psicanalisi o per l'autoanalisi, non mi sono messo lì a ravanare dentro di me, cercare di capire il perché, come ho detto, vabbè, proviamo a scriverla questa storia e vedere cosa viene fuori. Cioè, la mia domanda è: perché questa cosa qui mi riguarda? Allora, il primo lavoro che fa uno scrittore, un artista, in questo caso, è quella scena che lui ha, deve cominciare a smontarla. A smontarla perché? Perché è inevitabile che quella cosa che io ho in testa e che è lì tutta intera, dentro la mia testa, quando io devo raccontarla a te, io devo... devo mettere in campo, devo tirar fuori tutta una serie di particolari e di cose che, alle quali magari tu uno non pensa. Cioè, io quando pensavo a quella scena là, non pensavo tutto il tempo a come era vestita quella ragazza, come era pettinata, a come erano le sue scarpe, di che colore erano gli occhi, anzi non avevo neanche visto di che colore erano i suoi occhi, o tutte queste cose qui. A un certo punto io però, nel momento in cui devo raccontarlo a qualcun altro, mi rendo conto che non tutti, ma alcuni di questi particolari sono essenziali affinché voi riceviate quello che io vi dico nel modo più possibile simile a come tormenta me. Non so se mi spiego, cioè non è tanto difficile, però se voi il vostro mestiere è domandare, per cui se una cosa non è chiara, per favore, alzate le mani e chiedete. Mi fate questo favore? È quindi inevitabile, come nell'esempio che avevo fatto prima del regista, cioè è inevitabile che se io voglio riprodurre una scena naturale di un uomo che cammina, però voglio farla diventare uno spettacolo, di colpo, come questo cammina, come questo è vestito, le scarpe che porta, come è pettinato, se è alto, basso, giovane, vecchio, magro, grasso, se è bello o brutto, se c'è la luce artificiale o c'è la luce che entra dalle finestre, se è una bella giornata o è una brutta giornata, eccetera. Sono tutti elementi che cambiano il quadro. Allora, io devo dirvi come è quel quadro. Perché quel quadro, l'immagine che io vedo dentro di me, mi ossessiona perché essa è, perché è così. Solo che nel suo essere così, io non è che finché me la tengo dentro di me, voglio dire, io non la interrogo in questo modo, no? Poi a un certo punto, nel momento in cui la scrivo, invece io devo esplicitare. Allora, questa ragazza era grande o piccola? Come aveva i pantaloni o la gonna, aveva le scarpe basse, gli stivali, le scarpe col tacco, la camicetta, aveva la camicetta, sì, aveva la camicetta, come era il colletto, a punta o stondato, gli occhi, come guardato, com'era quel sorriso, com'era esattamente questo. Poi ci sono gli elementi fondamentali, cioè gli elementi fondamentali sono due: quello che ha la faccia da scemo, ma che faccia da scemo è? Era un deficiente? O era semplicemente uno un po' fuori di testa, no? Cioè, c'è, diciamo, nel momento in cui devo scrivere, c'è una infinità o comunque un gran numero di gradazioni, ed è chiaro, per esempio, mi rendo conto scrivendo che una cosa di cui io mi rendo conto scrivendo, la prima cosa di cui mi rendo conto scrivendo è che, e di cui prima non mi ero reso conto, è che l'effetto particolare, il tormento particolare che quella scena mi dà, nasce esattamente dall'incontro tra la stupidità di lui e il sorriso di lei, cioè che sono i due elementi fondamentali della scena. No? Poi è importante come lei è vestita, è importante come cammina, è importante tutto il resto. Però ci sono due elementi che sono decisivi, che sono questi. Allora questi io devo dirli bene. Dirli bene non vuol dire dedicare alla faccia da ebete del ragazzo 50 pagine e altre 50 al sorriso di lei, perché uno chiude il libro e non legge più. Cioè io devo fare in modo che tu ti appassioni a quello che io scrivo, cioè devo creare una tensione, cioè devo fare in modo che la tensione che ho io verso quella scena diventi la tua. E quindi c'è un terzo elemento, per esempio, che sono i tempi. Cioè, quando non c'è niente di peggio che leggere una scrittura fuori tempo. Ora devo dire che purtroppo noi tutti, anch'io e voi ancora più di me, appartenete a una generazione un po' disgraziata, ad alcune, perché vedo che le generazioni sono diverse. Però, diciamo, l'essere un po' disgraziate Cioè, dipende da questo, cioè che la maggior parte dei libri, o comunque una buona metà dei libri che voi leggete, sono libri stranieri e voi li leggete tradotti. No? Questo è un problema perché? Perché è vero che un grandissimo libro obbliga il suo traduttore a tradurlo bene. Cioè tradurre un bellissimo libro è più facile che tradurre un brutto libro. Perché? Perché traducendolo tu ricevi tutte le indicazioni di cui hai bisogno dallo scrittore. Però è anche vero che ci sono poi invece casi di autori, prendiamo per esempio un autore che nelle scuole di scrittura è molto importante, che viene citato molto, che è Raymond Carver. Qualcuno di voi lo conosce, Carver? Lo conosce, una persona che lo conosce c'è, cioè, due, tre. Carver, per esempio, è uno scrittore che ha una sua, ha tutte delle sue idee sulla ritmica della prosa, no? Che sono idee tanto semplici nella realizzazione quanto complesse nella messa a punto, no? Cioè si deve teorizzare, fare un discorso sulla ritmica della prosa di Carver è realmente un grande è un lavoro serio, insomma, no? Ora succede che spesso il traduttore non capisce questo, no? E anche se devo dire che il Carver tradotto adesso da Duranti è tradotto bene, per esempio, quindi le ultime traduzioni specialmente sono abbastanza belle, però è un esempio, come per dire, insomma, che evidentemente quando il ritmo della scrittura, insomma, acquista una certa importanza, e questo purtroppo viene inevitabilmente, la traduzione a volte, diciamo, non è così attenta all'esattezza. L'esattezza è una cosa, è la cosa fondamentale della scrittura. Cioè, tu non puoi dire una cosa pressappoco o dire una cosa come se. In letteratura non c'è spazio per il come se o per il pressappoco. La cosa è quella lì e basta. Il mio vecchio professore di greco, quando gli chiedevamo: ma professore, possiamo fare una traduzione libera di questo testo? E lui ci diceva sempre: non esiste la traduzione libera, sono due tipi di traduzione, quella giusta e quella sbagliata, no? E io sono grato al mio professore di greco, anche se mi faceva incazzare a quel tempo, perché io naturalmente ero un ragazzo degli anni 70, un adolescente degli anni 70, e quindi avevo tutti gli ideali del 68 contro il nozionismo, la libertà e tutte queste cose qui, e meno male che però mi ha detto queste cose qui, quindi sono grato al mio professore di greco perché mi ha ricordato invece, come dire, che c'è un'inesorabilità nella buona letteratura, no? Che è quella e basta. Ecco, questo diciamo è il voi capite quindi perché è importante il metodo e perché è anche importante quando si fa una scuola di scrittura, è importante anche giocare un po'. Per esempio, il più grande critico d'arte del XX secolo, sicuramente italiano, ma forse anche qualcosa di più, che è Roberto Longhi. Lui con i suoi allievi, quando dirigeva la rivista Paragone, faceva un gioco, no? Che era questo: prendeva la riproduzione di un dipinto e la copriva. Poi c'erano lì intorno i suoi allievi e lui cominciava a scoprire un angolino. Allora, ditemi cosa vedete qui. Poi gli angolini dei quadri sono sempre quelli in cui, diciamo, non ha luogo la scena principale, no? Per cui magari si tratta di un lembo di tenda oppure anche di un pezzo di muro e basta. E uno comincia a dire, beh, ci sono queste caratteristiche, c'è questo, questo, eccetera. Benissimo, andiamo, scopriamo un altro pezzetto. Comparivano altri caratteri che venivano messi in relazione con quelli precedenti. A un certo punto il gioco era naturalmente chi indovinava per primo l'autore. Naturalmente, se uno era così fortunato da conoscere già il quadro, vinceva barando, no? Come quando mi misurava il quoziente, venne fuori una cifra astronomica, perché mi facevano fare i giochini con i dadi che io però sapevo già fare. Tra l'altro avevano usato gli stessi dadi che io avevo, no, avete presente quelli con cui si compongono le immagini, per cui diciamo fu un bluff assoluto questa misurazione. Però diciamo, allo stato normale non è così. Allora è interessante perché poi i signori che c'erano intorno a lui si chiamavano Mina Gregori, si chiamavano Arcangeli, si chiamavano Giovanni Testori, cioè che poi sono diventati tutti molto molto importanti e sono diventati dei capiscuola, ciascuno diciamo nel suo ambito, e da lì è nata la principale scuola attribuzionista. Ecco, tutto questo insomma per dire quanto il gioco è utile. Così secondo me dire come dire a un pittore, benissimo, tu vuoi fare una rappresentazione della primavera, benissimo, falla, però non puoi usare il verde e il giallo. Fai il prato di primavera e tu devi darmi la stessa impressione di gioia, di allegria, di vitalità prorompente, però puoi usare solo il rosso e il grigio, il marrone, no? Ecco un gioco. È un gioco che però è pieno di metodo, se è ben fatto, se è ben condotto, se chi guida è bravo, perché ci ricorda quel gioco essenziale dell'arte, che è un gioco e nello stesso tempo è la cosa più seria che ci sia, che è quel gioco di smontaggio. Cioè io non posso, quando racconto qualcosa, non prendere in considerazione gli elementi di cui questa cosa è fatta e di cui potevo non essermi accorto finché era semplicemente un'ossessione nella mia testa. Ma nel momento in cui l'esplicito, l'esplicitazione naturalmente mi serve per farmi capire da un altro. Cioè, perché io devo specificare com'era la gonna di quella ragazza, com'era la sua pettinatura? No, perché devo farla vedere a te. Però dentro questa azione io la faccio vedere soprattutto in primis et ante omnia, come dicevano gli antichi, a me stesso. Cioè il vero, la vera questione è la rivelazione a me. Cioè io comincio a scrivere qualcosa non tanto, almeno la prima opera che si scrive, dopo quando si entra nell'industria letteraria magari possono essere cose diverse, però diciamo, siccome è sempre interessante, come diceva Italo Calvino, la prima cosa che si fa, perché nella prima, nell'inizio, nel primo libro che si pubblica, nel primo racconto che esce in rivista, eccetera, c'è un'origine, una forza di origine che poi magari, pur crescendo la qualità, però non c'è più. No? Charles Péguy, il grande poeta francese, quando parlava delle ninfee di Monet, voi sapete che il pittore Monet passò 30 anni della sua vita a dipingere pressoché unicamente ninfee, no? E facendo qualcosa, diciamo, di assolutamente unico, inaudito, straordinario e pazzesco nella storia dell'arte. Ciò nonostante, diceva lui, poi alcune delle ninfee, anche delle ultime, sono delle cose straordinarie. È difficile trovare in pittura qualcosa che va oltre. Se voi andate al museo, non so, al Marmottana a Parigi, a vedervi un po' di ninfee, vi chiedete, sì, ma la pittura dove è andata dopo questo? C'è da chiedersi se la pittura può andare da qualche parte dopo quelle ninfee lì. Ciò nonostante, la prima ninfea, la prima, ne ha dipinte centinaia, la prima che forse non è la più bella, però la prima ci racconta più cose, perché la prima porta dentro di sé la sorpresa di una forma. E quindi in qualche modo racchiude la forma in sé, più delle altre. Ogni scrittore, se voi chiedete a ogni scrittore di parlare del loro primo libro, ne parlano sempre con un affetto speciale, no? Non perché è quello che li ha rivelati, eccetera, ma perché tutto quello che esisteva prima era carta e inchiostro, macchie di caffè sulla carta, non so se capite. Cioè era tutta una commistione, tutta una sorta di mescolanza tra la parola scritta e la vita. No? Io quando riguardo i quaderni su cui scrissi il mio primo romanzo, riconosco, ah sì, questa macchia di caffè l'avevo fatta, mi trovavo lì, questa cosa qui aveva cominciato a piovere, ero fuori sul balconcino, aveva cominciato a piovere, vedi qui c'è la goccia d'acqua, no? E c'è, come dire, c'è tutta una sorta di rapporto con la quotidianità, che dopo un po', quando invece lo scrittore diventa uno di mestiere, uno magari bravissimo, magari anzi poi i suoi capolavori escono in un altro modo. Però anche il capolavoro è la continuazione di qualcosa, ed è lo sviluppo di qualcosa. E allora è sempre bello arrivare al primo momento, cioè, e quando uno se lo dimentica vuol dire che è diventato un po' un mestierante, no? Ma il primo momento è sempre il più bello, e cioè il più bello è quello più rivelatore, perché è quello in cui si è come intuito che una certa storia, una certa immagine che abbiamo dentro può diventare una forma. Può diventare cioè qualcosa di finito, ma dentro cui continua a circolare, a pulsare quell'infinito che era l'infinito della nostra passione, del nostro amore, della nostra, del nostro tormento. Di tutto ciò che può averci fatto nascere dentro la voglia di metterci a scrivere, insomma, no? Che è sicuramente un tormento infinito, infinito non nel senso che va fino alla nebulosa di Andromeda e oltre, ma infinita nel senso che non ha fine, che lo sentiamo incessante. Ecco, poi la grandezza dell'opera d'arte, se voi, no? Se voi andate a vedere anche certi capolavori di pittura, sta poi nel fatto che il pittore riassume in una forma totalmente, totalmente perfetta, perfetto vuol dire finito, chiuso, questo infinito che continua a esistere, no? Un esempio, se devo dire un esempio, per esempio quello che viene considerato il primo dipinto di Piero della Francesca, che è il Battesimo di Cristo, che si trova alla National Gallery. Cioè, come dire, non esistono parole, cioè se noi dovessimo descrivere, raccontare a parole quel quadro, io credo che 10 volumi non basterebbero. Per la quantità di relazioni e di rapporti che troviamo tra qualunque punto di questo quadro e qualunque altro punto di questo quadro. È praticamente le ali degli angeli con i piedi di Cristo, tutto ha una corrispondenza così straordinaria che noi potremmo parlarne per sempre. Quindi c'è, e nello stesso tempo questo infinito ci viene raccontato attraverso un numero assolutamente finito di elementi, che sono quelli. No, poi nel Battesimo di Cristo, diciamo, l'iconografia precede l'opera, nel senso che quando un pittore, come voi sapete, faceva il Battesimo di Cristo, gli elementi erano sempre quelli, no? Cioè il fiume Giordano, Gesù, Giovanni il Battista vestito di pelli, e la colomba dello Spirito Santo, cioè quelli sono gli elementi. No. Pure se voi vedete quel battesimo di Piero della Francesca, capite che c'è l'universo in quell'opera. Allora, nel momento in cui uno comincia a intuire che quella passione, quella storia, quell'avventura, quel romanzo che ha in testa, tutto quello che volete, può cominciare a diventare una forma. Allora è il momento un po' di divertirsi, di cominciare a giocare. Per esempio, un errore che si fa è pensare di doversi mettere lì e scrivere le cose esattamente come le abbiamo in testa. Questo è un consiglio pratico che vi do. Prendetevi una camomilla, prendetevi un martini dry, fatevi un aperitivo, fatevi una passeggiata, fate la cosa che vi diverte di più e distraetevi da questo, da questo. Non è così. Perché se cominciate, c'è un bellissimo romanzo, La Fornace di Thomas Bernhard, che racconta l'ossessione di un uomo che ha un romanzo perfettamente scritto, già totalmente scritto nella sua testa, che deve solo, come dire, rovesciare sulla carta. E questa diventa l'impresa più impossibile di questo mondo. Tant'è vero che lui non la può fare. Per quanto lui addirittura cambi casa per poter fare, perché ritiene che solo in quel posto, cioè diventa la nevrosi. Allora, noi non vogliamo essere nevrotici. Per questo il lavoro, il primo lavoro dell'artista, sta in questo smontaggio che può essere cinico, perché poi uno smonta il proprio sentimento, smonta la passione. Soggetti, predicati, frasi principali, frasi derivate, deve diventare un colore, una linea, diventare rosso, giallo, deve diventare vestito, deve diventare occhiali, deve diventare alberi, no? Cioè deve diventare delle cose e deve diventare una sintassi. Per questo il primo consiglio resta quello che vi ha dato Paganini la volta scorsa. Bisogna leggere e cercare di ottimizzare la lettura secondo anche diciamo, ciò che la fantasia vi suggerisce, no? Per esempio io quando capii di essere, io non avevo maestri, cioè il mio primo maestro l'ho incontrato a 23 anni, quando io a 23 anni, diciamo, avevo già letto L'ira di Dio, avevo già scritto tantissimo, eccetera. Per cui, diciamo, io in realtà parto molto autodidatta nella scrittura, no? E quando facevo il liceo, non so, i libri che leggevo e che mi colpivano, cercavo subito di imitarli. Di appropriarmi della scrittura, cioè e secondo me questo è un buon segno. Cioè, io ero molto incuriosito più che dalla storia, dal contenuto, eccetera, che mi interessava, sì, però mi interessava molto di più come veniva raccontata, perché le parole erano quelle lì, perché la struttura delle frasi era quella lì, no? Allora mi ricordo che mi mettevo lì e dicevo, ecco, adesso, dopo aver letto Il pasticciaccio e La cognizione del dolore, dicevo, adesso voglio scrivere la mia passeggiata lungo la via di casa mia, come la scriverebbe Gadda, no? Allora lì diventa interessante, perché poi gli stili hanno una loro memoria, no? Cioè, una delle cose belle della letteratura è che la letteratura è una moltiplicatrice di pensieri e di memorie. In questo senso, non vi spaventate, non dico niente di particolarmente difficile. Per esempio, se io mi metto a raccontare una mia passeggiata come la racconterebbe Gadda, immedesimandomi nel suo stile, nella sua scrittura, immediatamente cominciano a venirmi osservazioni gaddiane. Il cane che mi attraversa la strada davanti diventa un cane gaddiano, e immediatamente io creo relazioni tra il cane, la strada, la persona che urla, eccetera, diverse, da quelle che sarebbero se scrivessi nello stile di Italo Calvino o in quello di Cesare Pavese. Per questo dico, gli stili hanno dentro di sé una memoria, cioè ci fanno guardare, gli stili sono come delle finestre che ci offrono punti di vista sul mondo. Per esempio, io che nei miei romanzi, devo dirlo a mio contro di me, insomma, no? Non è che i miei romanzi brillino come sense of humor. No? Però tutte le volte che ho scritto per il teatro mi venivano delle farsacce, cioè il comico mi era, e io capivo questa cosa qui, che il comico non consisteva tanto nel fatto che io avevo un grande senso dell'umorismo, cioè non era una qualità mia, era una qualità del tono che sceglievo. No. Cioè molte cioè in questo senso, appunto, voglio dire, la scrittura è moltiplicatrice, no? Per esempio nell'esercizio di immedesimazione con gli stili, di imitazione, anche di scimmiottamento degli stili, no? Dove, prego, assolutamente no. Io sto solo dicendo quello che ho fatto io. Io sto solo dicendo, No, appunto, ma io rispondo, ma ho risposto decisamente affinché sia chiaro a tutti, no? Non c'è nulla di necessario. La necessità è una cosa che noi scopriamo col duro lavoro. Non pensiamo neanche che la necessità sia la cosa che dobbiamo assolutamente dire. Perché non possiamo confondere la necessità con lo sfogo. Se uno ha necessità di sfogarsi, può andare dallo psicanalista o dallo psicologo. Quando noi parliamo di letteratura necessaria, parliamo di una necessità che appartiene alla cosa, non a noi. Non so se mi spiego. Cioè, nel mezzo del cammin di nostra vita è un verso necessario al mondo. che Dante avesse l'assoluta necessità di scriverlo così è un problema che a noi non interessa tanto. Non so se mi spiego. Allo stesso modo io ho detto semplicemente quello che è stato un mio modo, però sto anche dicendo che ci ho trovato qualcosa di buono, perché in questo mio espediente, avevo 18 anni, 17, 18 anni quando facevo queste cose, in questo mio espediente io per esempio ho scoperto questa cosa, no? Perché gli stili non sono solo degli strumenti vuoti, ma gli stili portano dentro di sé un patrimonio, una sensibilità, cioè che scrivere come Gadda significa anche appropriarsi del suo tormento, cercare di farlo nostro. Allo stesso modo un personaggio, per esempio quando noi scriviamo un racconto ci mettiamo dei personaggi, allora creare i personaggi è la cosa più piacevole, più bella. Più bella della letteratura, secondo me, cioè il divertimento maggiore è quando tu fai un personaggio, questo personaggio nasce e ti accorgi subito che non ha la tua voce ma c'ha la sua. Non so se mi spiego, cioè comincia a avere una sua vita, comincia a avere dei suoi pensieri. Io faccio sempre l'esempio del rapporto strano e molto vitale tra Manzoni e Don Abbondio. Cioè, che Don Abbondio sia antipatico al Manzoni non c'è nessun dubbio. Manzoni lo detesta fin dalla prima riga, dalla prima parola che ce lo rappresenta. E appena può ne parla male. Ciò nonostante, Manzoni sa benissimo, e lo sa sempre di più, e lo capisce sempre di più, che Manzoni c'entra con lui profondamente. Tant'è vero che lui non riesce a eliminarlo mai. Ci sono quadri memorabili nei Promessi Sposi, no? Quadretti piccoli e deliziosi, Fra Galdino, quadretti sul Fure, il Conte Zio, ha grandi quadri, la Monaca di Monza, l'Innominato, che... Quadri invece, diciamo, dove la vena sardonica di Manzoni è più presente, per esempio, non so, Don Ferrante, Donna Prassede, no? Quindi è pieno, i Promessi Sposi sono tappezzati di grandi quadri, di grandi tele, quadri più grandi, più piccoli, tutti generalmente molto belli, no? Ma Don Abbondio non è qualcosa che si apre e si chiude. L'Innominato compare a un certo punto e poi scompare, la Monaca di Monza compare a un certo punto e poi scompare, Don Abbondio c'è dall'inizio alla fine, no? E benché Manzoni lo odi, lui non riesce a farlo fuori. Non riesce a farlo fuori per una duplice ragione, secondo me. La prima, molto semplice, è che Manzoni si rende conto che Don Abbondio in fondo è lui, no? E se ne rende conto perché? Perché è un grande scrittore. No. È un grande scrittore, uno scrittore bravo, non un venditore di fumo. Sa benissimo di non essere l'eroe della situazione. Che quando io racconto una storia, io non so quando mi imbatterò in me stesso. Se racconto la storia di Cristoforo Colombo, non è detto che io sia Cristoforo Colombo, anche se faccio di tutto per immedesimarmi in lui. Non so se mi capite. Che tante volte la tua faccia viene fuori come vuol lei. D'altronde è necessario, perché tutto ciò che noi cerchiamo scrivendo siamo noi stessi. Quindi noi scriviamo perché a un certo punto ci si riveli qualcosa. Qualcosa che noi non sapevamo. Di noi, perché io comincio a scrivere perché non so perché mi ossessiona quella tal cosa, e quindi scrivo perché voglio saperlo. In questo senso il punto ultimo, il destinatario ultimo di quella lettera che si chiama racconto, romanzo, eccetera, sono io. E d'altronde, trattando il tema che mi tocca o che mi va di trattare, se io sono un vero scrittore, io non so quando comparirò. Avete presente Hitchcock, no? Che aveva l'abitudine di comparire, no? Di comparire nei suoi film, non solo lui, anche altri, magari per un istante, per pochi fotogrammi, no? Che è un modo molto carino, molto simpatico, molto ironico, di lanciare allo spettatore, a chi guarda, un indovinello, no? Perché poi un romanzo è bello perché come mai la letteratura poliziesca funziona così tanto, al di là che alimenta il cinema oggi, per cui è diventato un po' di moda, però perché piace tanto? Perché la letteratura poliziesca rivela qualcosa che appartiene a tutta la letteratura, cioè il fatto che la letteratura è anche un indovinello. Un romanzo è anche un cucù, dove sono, vieni a prendermi, no? E il lettore si getta cercando poi, no, a meno che non sia un lettore formato col gusto standard delle case editrici, no, che ha bisogno solo di buoni sentimenti, vuole solo questo, però se un lettore è bravo invece sa che un vero romanzo è anche un indovinello, e questo lo si capisce anche dalle prime righe, perché dalle prime righe uno o dice ma questo qui mi sta raccontando i cazzi suoi, scusate il termine, oppure dice no, mi intriga, no? C'è un mistero qui dentro, c'è un segreto, ho voglia di andare a vedere, ho voglia di buttarmici dentro. Così avviene, però questa dinamica dell'indovinello, del segreto, eccetera, che è una dinamica, ripeto, di tutta la letteratura, non c'è bisogno di fare i polizieschi a tutti i costi, però è anche una dinamica anche dello scrittore. No? Però la cosa bella è questa, che certe cose Manzoni non le avrebbe mai dette senza Don Abbondio. Perché la cosa bella di un personaggio, vedete, è proprio questa qui, che il personaggio pensa con la sua testa, vedete, ma l'ho fatto io. Però voi vi rendete conto che c'è una differenza fondamentale, chiunque scriva minimamente bene lo sa, c'è una differenza fondamentale tra quando il personaggio è un vuoto che io riempio con le mie parole, a cui faccio dire quello che voglio io, e quando il personaggio invece comincia a dirgli quello che vuole lui. E sicuramente Don Abbondio è stato così, perché Manzoni voleva farlo fuori. Don Abbondio non solo è resistito a tutto, ha sopravvissuto anche alla peste, e ha sposato lui Renzo e Lucia, i quali poi hanno cambiato paese perché hanno detto basta, questo li capisco, no? Però, detto questo, è interessante il fatto che sia stato poi Don Abbondio, alla fine di tutta la storia, a sposare Renzo e Lucia. Come dire, c'è come una tenuta. Perché? Perché? Perché Manzoni si rendeva conto che con Don Abbondio i conti non erano mai finiti. No, voi avete presente, sempre per restare nei Promessi Sposi, la conversazione di Don Abbondio col cardinale Federico Borromeo. Quando il cardinale Federico, avendo saputo che tutto era nato dalla vigliaccheria di Don Abbondio, gli fa un mazzo tanto, non so se avete presente, no? Vi hanno obbligato a leggerli, per cui diciamo li conoscete tutti. In questo caso il riferimento è facile perché per forza li avete dovuti leggere, però lì la cosa interessante è che alla fine, cioè, Cardinal Federico continua a insultare Don Abbondio dall'inizio alla fine, però alla fine voi quando vi chiedete ma chi è il vincitore tra Don Abbondio e Cardinal Federico, rendete conto che ha vinto Don Abbondio, in realtà questa è la beffa, no? Cioè alla fine, come dire, da un lato tanto tuonò che piove, no? E dall'altro quell'altro si è portato a casa, perché a un certo punto quando Don Abbondio dice sì ma va bene, tutto giusto quello che le dice, ma però deve esserci lei davanti ai fucili di quelli lì, perché gli schioppi li ho visti io, non li ha mica visti lei. E lì, come voi ricorderete, se non ve lo ricordate andatevelo a rivedere, Cardinal Federico accusa il colpo. Ecco, diciamo, il linguaggio pugilistico, l'unico pugno veramente assestato che è andato a segno è stato quello lì, in tutto l'incontro. No? Quindi vince i punti Don Abbondio. No? Questo è interessante, no? Ma naturalmente Manzoni non... come dire, che avrebbe volentieri fatto a meno di Don Abbondio, si accorge però del vantaggio che gli porta Don Abbondio, no? E quindi non lo uccide. Guardate che la letteratura è piena, un bel giochetto che potremmo fare, quanti omicidi ci sono in letteratura proprio di persone, per esempio, quante volte un personaggio viene fatto morire perché se no ruberebbe la scena al protagonista. Se voi andate a leggervi Romeo e Juliet, quello di Shakespeare, quello vero, cioè all'inizio c'è un personaggio che sta rovinando tutto, che è Mercutius, perché è il personaggio più bello, no? E Shakespeare si accorge benissimo che finché c'è Mercutius la sua storia di Romeo e Giulietta va a quel paese, no? Allora lo fa ammazzare, cioè deve morire subito Mercutius, no? Perché è venuto troppo bene, no? E se no, ma lì lui aveva dei committenti, aveva gente che lo pagava, cioè non poteva dire: oh no, guardate, mi avete ordinato Romeo e Giulietta e mi è venuta invece la storia di Mercutius. Quelli lo licenziavano, quindi lui è stato costretto a uccidere Mercutius per forza, no? E così ce ne sono molti altri, insomma, di omicidi eccellenti nella storia della letteratura. Grazie a Dio Manzoni non fa così con Don Abbondio, e noi abbiamo questa meraviglia di questo personaggio, non solo lui, molti altri, che dice cose che non ci sono mai state nella testa di Manzoni senza di lui. Pensa pensieri che Manzoni non avrebbe mai pensato. Questo ci dà un suggerimento, che un personaggio letterario, prima di essere un'idea, è innanzitutto un corpo. No? È un corpo che cammina, che mangia, che beve, no? È un corpo con cui si ha a che fare. No? È molto interessante, perché il rapporto del Manzoni con il corpo di Don Abbondio, cioè si capisce proprio leggendo Il Promesso di Sposi che è un corpo, ma tutti i personaggi sono così. Io ho fatto l'esempio di Don Abbondio perché è l'esempio di un omicidio non riuscito, cioè di un omicidio che è andato a buco, come dire, no? Ma è sempre così. Io vi ho detto un po' di cose, e io potrei dirvele per giorni e giorni, che sono importanti, che sono belle per me. Sono molto contento che Braga abbia pensato e abbia anche l'energia per farvi fare delle esercitazioni curiose, perché secondo me è molto importante avere qualcuno. Per esempio, io ritengo che questa negli anni della mia formazione sia stata un po' una mancanza, e la mia, forse se non avessi avuto tutta quella solitudine che ho avuto, sarei arrivato prima a fare certe cose, forse le avrei fatte meglio, nel senso che avere uno che ti provoca, io poi l'ho avuto dopo, no? Solo che avrei voluto averlo 5-6 anni prima di quando l'ho avuto. Però insomma poi la mia vita è andata così. Però voi non avete idea di com'è bello andare lì da uno e dire: ah, io ho in mente il grande romanzo che rivoluzionerà la storia della letteratura. Ok, adesso tu mi fai la storia di Pierino che esce di casa a prendere le sigarette a suo papà, e non usi gli avverbi, e non puoi usare neanche un avverbio. Voi non sapete quante cose si scoprono facendo queste cose, no? Essendo obbligati a star dentro a delle indicazioni, no? È un po' come gli amori che scoppiano a scuola, no? Cioè tante passioni che nascono sui banchi di scuola nascono anche perché si è costretti a stare lì tutti insieme. No. Quindi il fatto di essere costretti a stringere le nostre doti, i nostri pensieri, le nostre cose. Noi volevamo scrivere la storia diciamo, la vera vita di Cristoforo Colombo, invece dobbiamo parlare di Pierino che va a comprare le sigarette a suo papà. Benedite questa opportunità, perché secondo me poi nessuno sa se uno diventerà uno scrittore o no. Io devo dire che questa scuola ne ha prodotti, oserei dire troppi, di gente che ha pubblicato, eccetera. Secondo me, se facciamo i conti di questa scuoletta scalcagnata qui, della grande scuola di Baricco, la Holden, non so chi ha prodotto poi più scrittori che hanno pubblicato e che hanno avuto mercato. Sarebbe da vedere, insomma. Anche se poi è giusto essere un po' ingrati, per cui poi magari uno diventa famoso, non nomina la Flannery O'Connor, ma chi se ne frega d'altronde. Fa parte del gioco anche quello. Però ecco, è molto... voi veramente benedite questa opportunità che vi è data di... perché non c'è niente come anche una costrizione giocosa che vi obbliga a rimettere in gioco, perché poi il problema è che voi abbiate il romanzo della vita in testa, che voi abbiate niente, che qualunque cosa abbiate, o qualunque cosa crediate di avere, magari pensate di averne una e ne avete un'altra, chi lo sa, no? Cioè questo uno scrittore, anche uno scrittore affermato, non lo saprà mai. E tutte le volte magari cominci a scrivere un romanzo e poi ti accorgi che ne devi fare un altro, no? Cioè questo poi succede sempre, perché poi è l'esperienza, è la vita, che ti, come dire, se lavori bene ti dice, insomma, in che direzione devi andare, cosa devi aumentare, cosa devi diminuire, cosa, insomma, tutto il lavoro da fare. Però è bello, perché secondo me il gioco non vuol dire che la letteratura sia un gioco, la letteratura è una cosa serissima. Però usando questa serietà dentro delle provocazioni che ci vengono date, facendo, magari noi vorremmo fare una cosa, dicono no, tu fanne un'altra, noi come dire, siamo costretti a rimettere tutto in gioco, no? E questa è una cosa bella, no? Perché la scrittura, la letteratura non esisterebbe senza che noi, senza la nostra disposizione, senza la nostra buona disposizione a mettere in gioco quello che siamo. Noi non lo sappiamo mica quello che siamo, cioè, è raro, prego. Sì, però il gioco di sì, bisogna però capire qual è il senso del gioco. Io ho speso tutta questa lezione, sto tentando, insomma, di spiegare qual è il senso di questo, perché naturalmente c'era il famoso motto, no, del maggio francese: quando il dito indica la luna, cosa fa l'imbecille? Guarda il dito, no? E quindi io volevo appunto far capire qual era, perché uno può giocare coi vincoli e restarci sempre dentro, no? Mentre invece il bello, cioè bisogna prendere sempre il bello, bisogna sempre prendere il vantaggio, no? È un po' come nel matrimonio, no? Cioè tu sposi una persona che ha pregi e difetti, e il bello del matrimonio è prendere, quando tu riesci a prendere i difetti dell'altra persona come qualcosa che può essere vantaggioso per te, insomma, no? Altrimenti si finisce in una recriminazione senza fine, no? E così, insomma, vale, diciamo, è molto interessante il vantaggio. Il primo vantaggio è questo, che ci obbliga a metterci in gioco, a mettersi allo scoperto. Come dire, noi non presentiamo la parte di noi sulla quale siamo più sicuri, ma presentiamo la parte che ci dice un altro, che magari dice no, ma io su questo, no, fammi un dialogo, no, ma io sul dialogo non sarei, no, dialogo, via, no? Capite quanto, oppure non so, io voglio che tu mi faccia un racconto di 3 pagine, ne ho fatti 2 da una pagina e mezza l'una, no, io ho detto 1 di 3 pagine, no. Sono dei vincoli che proprio perché sono detti da un altro, proprio perché sono un'altra cosa, proprio perché non fanno parte del nostro sistema di attese, ci costringono a rimettere continuamente in gioco quello che noi credevamo di sapere, quello che noi crediamo di essere, quello su cui noi crediamo di essere più bravi, eccetera, eccetera. E secondo me non esiste niente di più salutare di questo, anche perché, ripeto, questo appartiene alla natura più profonda della letteratura, che è quella di aiutarci a capire chi siamo noi, no? E aiutarci a essere un po' di più noi stessi, insomma, no? Cioè, io non credo che la letteratura possa servire, e l'arte in generale possa servire ad altro, e la cultura possa servire ad altro, se non, no? Io quando vedo, vi ricordate qualche anno fa quando ci fu a Brescia la mostra appunto di Monet e delle ninfee, giusto, parlavamo prima, no? Che partivano i pullman da Milano pieni di gente che andava a vedere questa mostra, si chiedevi a uno di loro, ma tu la Pinacoteca di Brera, il Pol di Pezzoli, hai mai visti? Questi qui non si sognavano, non si sono neanche mai sognati di vederli, no? Quando voi andate a Firenze, Firenze e Venezia per esempio sono due città spettacolari da questo punto di vista, no? Io ho parentele fiorentine, quindi Firenze è una città che conosco fin dall'infanzia e che frequento, no? E anche Venezia però. Sì, a Venezia ci sono dei posti dove si fa una fila per entrare, come a Firenze. A Firenze, davanti alla Galleria dell'Accademia, dove c'è il Davide di Michelangelo, ci sono delle file inenarrabili, no? Cioè, voi in un giorno feriale qualunque, anche alle 8:30 del mattino, voi fate un'ora di fila per entrare a vedere il Davide di Michelangelo. Per carità, ne vale la pena, no? Per andare al Museo di San Marco a vedere l'Annunciazione del Beato Angelico ci sono file pazzesche, o la Cappella Brancacci. Voi andate alla Galleria Palatina, alla Galleria Palatina ci sono alcuni dei dipinti più belli mai fatti dall'uomo, Palazzo Pitti. Voi entrate ancora un po', potete prendervi un quadro sotto braccio, uscire con un Raffaello, con un Tiziano, e nessuno vi dice niente. Questo per dire, insomma, no? Io vado, una delle ultime volte che sono andato a Firenze, maggio dell'anno scorso, arrivo a un certo punto, proprio era piena, c'erano tutte le gite, poi maggio, no? Cioè, i primi di maggio, tra aprile e maggio, c'erano gite scolastiche dappertutto, cioè uno schifo, cioè non riuscivo. A un certo punto vado in Piazza Santissima Annunziata, per chi non lo sapesse, diciamo, se ci fosse un campionato di qual è la piazza più bella del mondo, probabilmente Santissima Annunziata arriverebbe in finale o in semifinale, no? Anche perché, diciamo, è del Brunelleschi, e nessuno, c'era nessuno. C'era un signore che stava scavando e ha messo delle transenne, scavava per rifare una tubatura. A un certo punto, vedendo che c'ero solo io, mi chiede, ma mi passa quel sacco? C'era un sacco di cemento, mi ha chiesto se lo passavo, vado lì e glielo passo. E comincio a chiacchierare con questo signore, chiedendo, ma c'era una fiumana? Cioè a Firenze non ci si camminava, lì niente. No? A un certo punto, mentre chiacchiero con questo qui, lui mi raccontava le sue disgrazie, soprattutto con suo figlio, che a sua volta aveva un figlio, perché era piuttosto anziano questo qui, che aveva 3 anni e gli aveva fatto crescere il codino al figlio, e lui non sopportava questa cosa, e vedo a un certo punto due signori che entrano in piazza, no? Erano due giapponesi di mezza età, marito e moglie, che se ne stavano stretti l'uno all'altro così, guardando una guida, no? Lui aveva tra l'altro due occhiali che erano e alza la testa giusto fino al cartello indicante la piazza, il nome della piazza, si guarda, e li vedevo proprio in difficoltà, che non sapevano cosa fare, no? E allora vado da loro e gli chiedo se potevo aiutarli, no? E loro hanno detto, insomma, mi hanno detto che cercavano Piazza San Marco ma si erano persi, che Piazza San Marco è lì, no? a 50 metri, per cui io a un certo punto sono stato lì per dirgli, ma alzate un attimo la testa e guardate cosa c'è qui, no? E mi sono sentito così, ci ho capito che era inutile dirgli, non so se, perché loro non erano venuti lì per costruire qualcosa dentro di sé, loro erano venuti lì per vedere quello che c'era sulla guida. Non so se capite. No? E allora mi sono lì, in quel momento ho capito quanto di quelle mode culturali, il turismo culturale, per cui bisogna assolutamente, c'è anche il turismo artistico, no? Per cui bisogna assolutamente andare a vedere quella mostra, andare a vedere quelle cose, no? Perché ci sono le file per vedere la tal opera, no? Dico, come mai l'Annunciazione del Beato Angelico sì e il giovane dagli occhi glauchi di Tiziano no? Perché? Non ha senso. Quando magari un'opera meno bella di Tiziano alla National Gallery invece ci sono le file davanti per vederla, per fotografarla, no? Eccetera. Da lì insomma io ho capito questo, insomma l'ho capito, probabilmente l'avevo già capito prima, però diciamo come la moda non ci aiuta, la moda culturale non ci aiuta, perché la moda culturale non ci dice, non ci mette in un rapporto con l'arte, con la letteratura costruttivo per noi. Come dire, in cui noi utilizziamo queste cose per star meglio, no? Invece il bello della letteratura, come diceva l'anno scorso la Camilla Baresani, giustamente, quando ero venuta qui, no, l'anno scorso l'introduzione era stata fatta dalla Camilla, che aveva voluto venire lei, siccome lei aveva cominciato qui, no? Poi adesso è diventata famosa, oltretutto è una famosa critica enogastronomica, scrive i libri con Alan Bay, è tutta, no? Ragazza molto simpatica, di una grandissima gentilezza, che tra l'altro era venuta qui pochi giorni dopo essere stata operata, per cui non stava neanche bene, no? Ed era venuta unicamente per comunicare alle persone che c'erano, no? quanto è bello, diciamo, in un clima come il nostro, no? In cui siamo costretti a vedere dalla mattina alla sera soprattutto cose brutte, quanto è bello parlare di letteratura, quanto è bello. E a me piaceva questa cosa qui perché lei aveva colto in maniera molto semplice, molto normale, quello che però è il bello di questo, cioè l'umanità di quello che si fa. Allora, secondo me, vedrete che far bene una cosa come questa qui, per quanto potete farla, per quanto tempo riuscite a darle, eccetera, nessuno vi chiederà mai di diventare degli scrittori, eccetera, poi se questo deve succedere, succede, se no non succede, a me, cioè non bisogna avere calcoli su questo. Non bisogna fare nessun calcolo su questo, non fate calcoli, divertitevi, no? E vedrete sempre di più che il divertimento più bello è quello che ci obbliga a metterci in gioco. Basta, mi sembra di aver concluso il mio discorso, che non era più che altro un discorso, era una testimonianza di uno che fa volentieri queste cose, e per la prossima volta che ci vediamo, voi fatemi tutte le domande che volete, tutto quello che avete in testa, in cuore, tutto quello che non avete capito, tutto quello su cui non siete d'accordo, di quello che vi ho detto io, ma anche altre cose, cioè non è necessario che l'oggetto siano le cose che vi ho detto io, no? Possono essere altre, però perché tutto può essere uno spunto. Secondo me è molto importante che la prossima volta che ci vediamo uno tiri realmente fuori quello che ha da dire. Cioè, ultima raccomandazione, non cercate mai di sembrare intelligenti. Io quello che non sopporto quando leggo certi romanzi di autori italiani è che devono sembrare intelligenti a tutte le parole che dicono. No? Hanno paura, hanno il terrore di sembrare stupidi. No? Il che vuol dire che probabilmente lo sono, no? Tolstoi riempiva decine e centinaia di pagine di banalità, e sto parlando di quello che secondo me è probabilmente, insieme a Omero, il più grande narratore di tutti i tempi. Lui non aveva paura della banalità, perché la banalità esiste e banali siamo tutti noi, no? Quindi diciamo, fare i conti con la banalità, accettare la banalità che siamo, va benissimo. Quindi l'importante è che uno la domanda sia vera, cioè che ponga una domanda che ha realmente. tanto ci si accorge subito se una domanda è finta o no. No, quindi prossima volta con semplicità, oppure no, non sono d'accordo, hai detto una cazzata, perché hai detto questa cosa qui, invece penso che sia così, benissimo, anche perché magari ve ne ho dette molte oggi. E niente, non so quando è che ci vediamo noi, non il 18, sì, ho capito, no, perché il 18 ho delle cose da fare, ma non alle 6. Arrivederci, grazie.